Ladies and gentlemen, let me introduce to you your Down Under mate. Revolution Radio. Podcasts, music, insights, interviews, news, and much more. Stay tuned.
The Crown Obsession. Guida ai gossip di corte.
Ma non ce l'ho fatta.
È The Crown Obsession o il fantasma dell'opera?
The Crown Obsession. Ma guida ai gossip di corte. Certo che l'ho fatto apposta.
Chissà, forse l'ho fatto apposta per avere un gancio per parlare della
nona puntata. Non possiamo resistere.
La nona puntata si apre. Intanto buongiorno, ciao, bentornati.
Ciao. No, ormai non salutiamo più.
Non
ciao
salutiamo più, ragazzi. Ormai siamo verso la fine, la mandiamo in vacca.
Bentornati, non la mandiamo in vacca. Questa è la puntata più figa. Vai, Elisabetta.
No, nona puntata si apre con il nostro Carlo e Diana alla Royal Opera House a vedere una pièce, a vedere un'opera. Appunto.
O così pensava Carlo.
O così pensava il povero Carlo, che invece viene stupito da Diana, la quale si alza con una scusa e sparisce. Il mio povero Carlo, perché qua sono l'unica che lo difende, rimane da solo seduto a guardare l'opera finché a un certo punto gli prende un colpo, perché chi c'è sul palco? Diana, che fa questa performance agghiacciante. Esatto. Agghiacciante, ragazzi, almeno nella fiction. Quella dal vivo devo dire non l'ho vista,
perché non c'è spoiler, nessuna prova.
Spoiler dello spoiler, andate a googolare, è storia vera, ragazzi.
Oh gosh, come direbbe Diana.
Oh gosh. Dicembre 1985, Diana fa sta roba.
Sì, l'ha fatto veramente, ma pensa che bella pensata che ha avuto.
Ma che genio.
Cioè, proprio devo dire, come non capire niente di chi hai davanti.
Lui, sì.
Cioè, proprio non capire niente, cioè vedere solo te stessa, la tua voglia di essere protagonista.
Esatto.
No, infatti
sì.
Di questa puntata direi veramente un abbraccio a Carlo.
Sì,
pure
dai,
io.
Se lo merita un pochino di comprensione, insomma.
Cioè, tra l'altro opera, quindi tutti vestiti elegantissimi, lei va sul palco e canta, ditelo voi a voce alta per favore.
Uptown Girl.
Così per niente.
Giusto per. Cioè, tra l'altro in gonnella e facendosi tirar su dal ballerino, così sì, rimane sì, praticamente a chiappe di fuori.
Come dice Elisabetta, con uno stacco di coscia. E
un
Filippo,
evidente stacco di coscia.
E
sì.
Filippo commenta: perché tu, cara Elisabetta, non hai mai fatto queste cose per me? E lei replica: perché tu avevi già le tue ballerine, Filippo.
Ah, così proprio. Vero? E la Queen la chiude sempre mettendo tutti a tacere. Così si fa, brava.
Brava Queen.
E, no, devo dire che insomma a me questa cosa ha abbastanza divertito.
Anche a Carlo?
Sì.
Carlo si voleva uccidere.
Vabbè, però,
però
regà,
vedi,
dai,
quando ti dico che non ne vengono fuori bene nessuno dei due, cioè Diana viene fuori veramente male.
Ma qui non è che viene fuori, questo l'ha fatto davvero.
Ma appunto, ma proprio senza
storia,
consiglieri pure. Cioè, voglio dire, sei cavolo, la principessa del Galles, può essere che non hai un page, un maggiordomo, un ufficio stampa, qualcuno che ti dica cosa sì e cosa no?
Ma a parte quello, cioè, come hai fatto a non capire che è una cosa che lui non apprezza?
È perché selfish.
Cioè, ci sono degli uomini che apprezzano che la loro donna sia guardata dagli altri o non hanno problemi a condividere la scena con la loro donna, ma in questo caso, allora, non che lei non dovesse farlo per, ma siccome in questi anni Diana, il suo obiettivo principale era farsi amare da lui, allora se vuoi farti amare da lui, non fare tutto quello che gli sta sulle palle.
Tipo, esatto.
Tipo fare questa esibizione.
È perché non ci arriva.
E
non lo
capisce, non l'ha capito.
Ma certo, perché poi
capito,
pare che al Natale,
se lo vuoi fare lo stesso in barba al suo giudizio, fallo. Cioè, io non sono contro il,
ma certo, chiarissimo.
Brava, cioè,
però
fai,
guarda,
quello che ti dà voglia di fare, ma se lo fai per lui fai una roba che
ma
gli
anche
fa,
perché
fa
poi all'anniversario cosa gli regala? Dice: vabbè, la prima volta non ti è piaciuto, ma io invece ti regalo la videocassetta con la mia esibizione. Che poi Carlo si voleva uccidere.
Non
anche
capire
lì
il punto. Cioè, non è che non gli è piaciuto che l'hai fatto in pubblico, non gli piace proprio, non lo devi
ma
fare.
Secondo te lui somatizzava perché a quel punto lei prende ancora l'attenzione di tutti su
no,
di sé?
Secondo me in quel caso lui si vergogna. Secondo me in quel caso
lì
lui
non
si
ha
vergogna
avuto nemmeno il coraggio di dirglielo poi.
No, esatto, poi, mamma non lo dice.
Comunque, ragazze, cioè, mi fate venire in mente, sto scomodissima oggi. Mi fate venire in mente una cosa, perché ho rivisto anche questo documentario dove c'è proprio la voce di Diana, sì. Sono delle interviste segrete che poi sono venute fuori, eccetera. E lei a un certo punto dice una cosa agghiacciante, ma l'ho sentito dalla sua bocca. Lei dice che il suo sogno segreto a un certo punto sarebbe stato quello che Carlo la lasciasse per Camilla, quindi abdicasse in favore di William, e quindi lei dice: io sarei stata in grado di farmi carico dei doveri reali molto meglio da sola, e avrei potuto assistere William per il giorno che sarebbe arrivato, speriamo il più lontano possibile, quando sarebbe diventato re. Quindi lei alla fine voleva il suo posto.
Sì. Sì, lo voleva, non c'è niente da dire.
Sì, se l'è giocata male.
Ma in realtà è la più amata di tutti, quindi se l'è giocata
no,
molto
ma lei
bene.
Certo, lei certo sarebbe rimasta.
Che cosa intendi se è giocata male?
Se è giocata male la relazione con Carlo, perché non lo capiva probabilmente, come diceva Manuela, erano due personalità assolutamente incompatibili.
Oppure
e non ha capito come trattarlo, perché comunque alla fine, vabbè, ok, voglio diventare regina un giorno, voglio insomma che mio figlio diventi re, ma vattene da Camilla, basta. Invece, cioè.
Ma oppure lei ha ottenuto esattamente quello che voleva, perché lei sostanzialmente forse, cioè mi viene adesso il dubbio per la prima volta, probabilmente voleva proprio incarnare un tipo di corona del tutto diverso da quello che stava, da quella che stava servendo. E l'ha fatto, perché poi è diventata principessa del popolo, incoronata, eccetera. Però secondo me a un certo punto c'era un po' di dolo, perché io non posso credere che lei fosse così tanto cieca della personalità di Carlo.
Sai, questo non lo so, sono trapelate tante cose del loro rapporto, questo è quello che Netflix ha voluto farci vedere, però insomma la puntata si apre così. Dopodiché c'è l'episodio in cui vanno a sciare.
Va solo lui, perché pare che dopo questa cosa, almeno
no,
io ho capito,
no,
così.
No, vanno,
no,
tutte
no, vanno, sono insieme, anzi, ah, che okay. Litigavano prima che lui
sì,
andasse.
Sì, sì, questo, okay. Vanno a sciare tutte e due, e succede che mentre sono a sciare, Carlo e dei suoi amici, Carlo viene travolto da una valanga. E questo è anche un fatto storico, e nulla, questo diciamo è stato un episodio che lui ha dovuto affrontare molto brutto, e poi mi sembra vadano proprio in questa puntata a parlare con la regina.
Certo,
e
perché
con
cosa
il
succede?
Principe.
Succede che appunto Carlo viene dato per disperso, tutti disperati, perché comunque l'erede del trono, a parte il figlio, sì. E in tutto questo comunque Diana pare
tutti
che...
Tutti disperati, scusa, mi ricordo... Glielo dicono mentre fa colazione e lei manco lascia il piattino del pane. Però,
vabbè, è sempre la 15, va bene, ho altri 3.
Ok, esatto. vabbè, tanto io comunque non avevo intenzione.
Comunque in
di
tutto questo, mentre questo è disperso, la Queen apre gli occhi e scopre comunque i tradimenti, gli arrivano sempre le notizie dei tradimenti di l'uno e dell'altro, ad un certo punto dice: ok, ti sei salvato da sta valanga, ma non ti salvi da me. Quindi adesso venite tutti e due,
sì,
qua. Di fronte a me a rapporto e parliamo di questa cosa.
Esatto.
Questo matrimonio continua o no? Cioè, non è una domanda.
Non era una domanda.
Non era una domanda, però torno un attimino indietro, perché quando tu dici non lascia neanche il piattino, quella è un'altra cosa che devo dire mi ha scioccato. Cioè, questo comunque lanciare il messaggio che i sentimenti privati siano sempre comunque qualcosa da ricacciare dentro, che è una cosa che poi trovo spesso in generale nella cultura anglosassone e che devo dire non condivido neanche un po'. Cioè, trovo che sia veramente.
Però si
un
vede
messaggio...
un po' che era un po' preoccupata per
capito,
il figlio.
Ho capito.
Però non
per
poteva
il
farlo davanti al segretario.
Ma è terribile, ma non lo fa neanche col marito, perché a un certo punto tra di loro c'è sempre questo grande rispetto di non entrare troppo nell'intimità dell'altro, e a un certo punto lui la lascia. Ecco, questo cioè è incarnato in una cosa proprio drammatica. Quella sottile sfumatura che io percepisco come respingente del mondo anglosassone, no? Questo aplomb che se da un lato lo ammiro, dall'altro penso che faccia veramente un gran male.
Comunque torniamo alla scena dove la Queen e il principe di Edimburgo convocano Carlo e Diana e insomma parlano del fatto apertamente del fatto che anche il loro matrimonio aveva avuto diverse problematiche.
Ballerine.
Li mettono esatto davanti al fatto che non si contemplano divorzi.
Esatto, gli dicono proprio chiaramente
non, questa cosa non si può fare. Da lì poi probabilmente se la son tirata, perché da lì in poi hanno divorziato tutti. Esatto. Quindi boh, probabilmente no, non è vero, scusate, Margaret aveva già divorziato.
Esatto.
Però vabbè, insomma, dicono questa cosa. E lì anche qua non sapremo, secondo me è fiction, non sapremo mai, ma potrebbe essere abbastanza veritiero il fatto che Diana per prima dica no, assolutamente io ci voglio riprovare, farò in modo, insomma cercheremo.
E lui la detesta per questo,
perché lui voleva dire no,
lasciamoci via, fatta così, anche perché lei comunque frequentava il famoso padre di Henry.
esatto, sì, vengono fuori che entrambi hanno questa vita separata. Dall'altra poi la mia doppia personalità mi fa proprio dire oh, però lui la tratta veramente male, che è una certa chiunque
sì,
dopo
certo.
Un po', anzi molto prima, uno dice ma basta,
anche perché poi
la mia vita,
esatto,
no?
Qua viene fuori il fatto che mentre Carlo si faceva gli affaracci suoi con Camilla proprio senza il minimo problema,
sì,
lei faceva tutto di nascosto con il famoso generale Lewis.
Più di uno, certo, perché di uno. Lei era comunque braccata da Carlo, lei non faceva controllare, è lei che non faceva controllare Carlo. Carlo a un certo punto ha fatto dopo questo incontro
per poterglielo rinfacciare.
Lei da questo punto di vista è veramente una rinchiusa. Poi ce la fa benissimo, perché questo maggiore Hewitt non fa fatica, ecco, a raggiungerla.
No, sì, a un certo punto lei si stufa, no, però all'inizio ci crede, no, che si possa recuperare il matrimonio. Ci crede, in realtà, però, finiti i doveri dei due re, di fatti, lui passa più tempo con Camilla che con lei. In tutto ciò vediamo che
Sempre non si sa dov'è il marito di Camilla.
Il marito di Camilla non hanno proprio speso soldi per chiamare un attore per farlo, perché non c'è mai Parker Bowles. Ma vediamo quello che probabilmente è la cosa più veritiera da pensare, e cioè che Camilla si sottragga a questa cosa. Sì. Cioè lei nella serie più volte gli dice senti, io non quello che vogliamo, quello che noi desideriamo non è detto che sia quello che noi poi possiamo fare. Quindi lui era pronto a mollare tutto, mandare tutto in vacca per sposarsi con lei, o comunque per metterci insieme alla luce del sole, lei assolutamente no.
Lei no, lei fa anche tutta quella tirata sull'eroina delle favole, che non sarebbe mai stata lei, che lei la sfascia famiglie, che lei...
E su questo io ci posso molto credere, perché vai a combattere da donna cessa contro la principessa in più super gnocca,
Carina,
giovane, amata da tutti, ogni cosa che si mette le sta da Dio, tu sei un piccolo...
Sì, però è vero che lei non ha mai dato uno stop reale, lei ha fatto sempre tanti discorsi, tante parole, ma poi se tu non vuoi più vedere il Carlo, non lo vedi più e ciao.
Ma secondo me nella società di quel tempo, comunque non solo di quel tempo, insomma... probabilmente
l'amante era ben accetta.
Ma sì, cioè... non è che,
ma infatti è quello che non
sia una cosa
basta,
da
basta,
magari io poi personalmente non lo concepisco, però è contemplato da moltissime persone il fatto che si abbiano dei rapporti, insomma, così
che non lo concepiva Diana.
Non lo,
esatto,
concepiva,
ma perché
Diana,
poi
no?
Fino ad un certo punto,
fino che non si è aperta anche lei poi al mondo.
Mm-mm. Eh beh, ragazzi, lì
ma
poi
no, ma, appunto, cioè,
ma infatti figurati. Potevano benissimo convivere così. Secondo me poi ad un certo punto era Carlo che diceva no, amo troppo Camilla, non posso più fingere di fronte
ma
al
non
mondo
è, secondo me non era il troppo amore per Camilla, ma era il troppo disprezzo per Diana. È che
sì,
lui
ad un
non...
certo punto lui la detesta proprio.
Lui
come
la
si detestano le persone che con cui non sei in sintonia, che c'hai sui piedi tutto il giorno, tutti i giorni.
Esattamente, cioè se loro avessero avuto una relazione cordiale, anche fisica, se fossero stati amici, poteva continuare a esistere sto balletto a tre. È che lui proprio non tollera Diana, cioè lui non la vuole
non
al
la
fianco.
Sopporta. Sì. Non la sopporta
che
proprio.
Che episodio pazzesco.
Sì, io poi a un certo punto, avendo le viste di fila, la 9 e la 10, non mi ricordo più quando finisce un episodio, quando questo mi capita spesso, tra l'altro faccio poi un melting pot,
certo,
di tutte
che poi il binge watching
le puntate, quindi finisce così o c'era qualcos'altro?
Mi ricordo
no
che...
c'è la Thatcher, ragazzi,
ma questa è la 10
finiva la 9 pensavo finiva così
la
10.
Vabbè, giusto per darci una parvenza che ci siamo organizzate le cose, in realtà non abbiamo organizzato niente, quindi 10
praticamente parte con il discorso in Parlamento del famoso ministro che si deve dimettere e fa un discorso terribile verso la Thatcher, quindi una sorta di ammutinamento del Parlamento verso il Prime Minister. Parte che la Thatcher, tutta donna di ferro, c'è la scena in cui va a piangere in camera sua, ragazzi, sì, che è, insomma, bella forte, e chiede udienza alla regina. Chiede udienza alla regina dicendole: devi sciogliere il Parlamento.
Così. Sì, lei le chiede un aiuto perché è, diciamo, il sovrano può sciogliere il Parlamento, ne ha diritto, però in realtà la regina, come
no, le dice, non
le
lo
dice
faccio.
Assolutamente no, non lo faccio, non l'ho fatto mai, e quindi non ti salvo, perché quella mossa l'avrebbe aiutata a salvarsi. In realtà poi vediamo che Margaret deve lasciare la sua posizione di Prime Minister.
Esatto, perché comunque cosa succede? Che la regina dice: no, non sciolgo il Parlamento, perché in realtà sono tutti uniti contro di te. Quindi
esatto,
non è che c'è una parte, perché lei convoca anche i ministri uno per uno che le dicono, le chiede: ma tu hai votato contro di me? E questi che rispondono ni, più o meno, sono in imbarazzo, perché comunque tutti questo comportamento di ferro della lady non lo sopportano.
Ha avuto il suo,
sì,
il suo
devo,
corso,
devo dire che lì mi ha fatto veramente di nuovo, no? Cioè vedere la fragilità di questa donna, perché poi è sempre, io trovo che queste figure come la regina Margaret Thatcher, che mettono così a tacere il loro lato umano, che quasi dimenticano, no, chi sono, perché vivono per un lavoro, per un ruolo che si sono create. Ecco, vedere questa Lady di Ferro che quando la regina le dice, insomma, questo è il momento in cui forse ti devi accorgere che ti devi fermare, scendi da questo treno.
Sì, le dice a un certo punto, sì, dedica i tuoi hobby.
Dedicati ai tuoi hobby.
Non ne ho di hobby.
Esatto, però
vita.
Questo, io adesso, scusate, sono pesante, però è una cosa che mi fa sempre impressione, no? Cioè osservare, che poi sia fiction o realtà, le persone che si dimenticano della loro vita perché sono totalmente identificate con un ruolo, poi quando questo ruolo finisce è veramente, ne cogli tutta la fragilità, come se invecchiassero di colpo in un secondo. Cioè io l'ho vista sgretolarsi la Thatcher.
Sì, ed è quello che è successo.
Esatto, infatti, perché poi lasciato questo grande, insomma, impegno.
E poi la regina che le dà la medaglia, quella scena l'ho trovata fortissima.
Sì, è stata una,
cioè, di
molto,
lei
toccante.
Molto toccante, anche di lei così piccina, che lascia la scatola lì, che riceve questa medaglia da sola poi, no? Nell'intimità del colloquio con la regina.
Lei
senza...
ha servito il suo paese, certo, con le sue idee, con le sue convinzioni, è stata un grande primo ministro, è stata appunto una figura che ha fatto la storia, ha creato un nome che il
Thatcherismo
si studia, ed è stata la prima donna, e quindi, cioè, è una figura, sì, certo, aveva le sue fragilità, però insomma, no, invece io non sono d'accordo, nel senso si è dedicata a quello che lei credeva, poi non commento le sue idee, cioè stiamo,
ma certo, si è dedicata a quello che lei credeva, ma si è dimenticata di dedicarsi anche a se stessa.
Lei
e
si
quindi,
dedicava a se stessa facendo quello.
Eh no, perché poi quando quello è venuto a mancare non si è più trovata. Cioè è come se non avesse una struttura. E avesse
lei era il suo lavoro.
Aveva la sua famiglia comunque, non era... Cioè io capirei questo discorso, e poi non vogliamo tediare, sì, gli ascoltatori sulle nostre... Sì. Che non c'entrano i Rolex, dai, ciao, sono stanca.
Dai, è quasi finita, è la puntata 10.
Non registriamo mai più di sera, ve lo dico.
Va bene.
Cosa stavo dicendo? Dai,
stavi
ciao.
Dicendo che secondo te non è vero che si è sgretolata, perché forse invece aveva una sua vita con la
bravissima.
Sua famiglia. Sì.
No, comunque, cioè, secondo me ha semplicemente sofferto del fatto che a un certo punto le hanno girato tutte le spalle.
No, può
assolutamente
darsi, figurati,
sì,
può darsi.
Perché
non
le carriere finiscono, iniziano,
finiscono.
Ma
certo, ma certo. E ti dico, è quello che è arrivato a me. Cioè mi è arrivata questa grande figura che...
E forse sapete anche cosa, che non si aspettava di finirla così presto e in quel modo.
Dopo solo 10 anni.
Cioè, esatto, perché
dopo
lei diceva,
solo 2 mandati.
Io sono amica della Queen, continuiamo per sempre.
Comunque sì, lei, diciamo, ha ricevuto questa medaglia, e come avevamo già detto, a Churchill e alla Thatcher la regina ha dedicato i funerali di Stato.
No, poi un altro
ovviamente
pezzo.
Come sappiamo lei è sopravvissuta, anche se Margaret era più grande
di soli
poco,
6 mesi,
sì,
soli
di
no, devo dire, c'è un altro pezzo molto toccante, torno indietro nelle puntate ma non l'abbiamo detto, quando loro litigavano per i fatti del Sudafrica, No, non solo per i fatti del Sud, in generale nei loro discorsi, quando lei appunto ha affrontato questa grossa crisi economica del paese, che la regina continuava a dire ma lei però deve assolutamente prendere in considerazione i diritti degli oppressi, mi è piaciuto moltissimo quando la Thatcher dice però le ricordo che fra noi due sono io quella che è figlia di un droghiere. Quindi è come se le volesse dire ce li ho chiarissimi i diritti degli oppressi, ma mi sentirei offesa se mi tirassero le brioche, appunto. Cioè io voglio potermi costruire il mio futuro. Ecco, lì in quel passaggio l'ho trovata grandiosa la Thatcher.
Sì, sicuramente. E invece per ritornare alla, ritornare a dei discorsi un po' bassi, mi è venuto in mente che ho visto la nostra attrice, come si chiama quella di X-Files?
Non ancora, Gillian Anderson.
La Gillian Anderson quando ha tolto i panni della Thatcher.
Sì, hai visto? Anch'io la sto seguendo un sacco su
una
Instagram.
Una figa atomica, posso dire? Pazzesca.
Sì. Ma tu ti devi guardare Sex Education, te lo devi guardare.
Ho visto qualche puntata, qualche puntata molto molto brava.
Io adesso devo lasciare.
Ancora più bella lei adesso. Di quando faceva X-Files.
Totalmente d'accordo.
No, ho detto, io pensavo devo lasciar passare un po' di tempo perché ora per me è ancora la cofana.
No, fidati, guarda due foto e ti passa subito.
Sì,
te
no,
la faccio
se
vedere.
Ti guardi Sex Education non ti ricordi, la Thatcher non ti viene proprio in mente.
No, ti viene in mente perché comunque secondo me per lei ha fatto un ruolo che alla sua carriera di attrice ha fatto benissimo, nel senso la proprio...
No, intendo dire che sono talmente diversi i personaggi che non l'associ poi alla Thatcher.
E comunque volevo dirvi che l'episodio 10 c'è anche Diana che va a New York.
Sì, 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 non abbiamo finito. Non
ecco, no, pensavo,
finito,
io vedevo Calanti, ho detto,
Calanti
ragazzi,
perché io sono stanca morta, ma no, c'è ancora da dire, anche perché non si chiude sulla Thatcher la puntata.
No,
su
no.
Chi si chiude?
Su Diana che appunto continua a litigare con Carlo, ma c'è sto viaggio a New York già organizzato, Carlo che dice non sei in grado perché sei mentalmente instabile e gli dice ma come osi, e ci va da sola a New York e fa una figura pazzesca.
Sì,
anche perché
tutti,
comincia a abbracciare malati, va negli ospedali dimenticati e inizia un po' a crearsi questa sua figura di principessa del popolo, e lui anche questo detesta perché torna e dice l'hai fatto scientemente per darmi fastidio, per farmi ombra. E chissà,
lei l'ha fatto secondo me invece per colmare quel vuoto che a quel punto lei è una figura che desidera affetto da qualsiasi parte lo possa trovare, se lo trova appunto in questo ruolo benefico, se lo trova nell'abbracciare dalle persone, questo però mi spiace Carlo, ci devi fare i conti, nel senso che era libera di farlo.
Insomma, quindi questa qui se ne va a New York, abiti pazzeschi, gira in tutti i quartieri più malfamati, abbraccia chiunque, va nelle scuole, riceve onorificenze, riceve abbracci dalle bambine, disegni, foto.
Lì capiamo proprio che il loro matrimonio non è più recuperabile. Lei lì secondo me inizia a capire, sono questi gli anni in cui inizia a capire che basta, il matrimonio non è più recuperabile. Siete d'accordo?
Sì, assolutamente.
Si chiude proprio così, con lei che arriva alla famosa festa di Natale in cui devono fare la foto. E,
sì, deve essere tra l'altro queste feste di Natale da brividi, perché a quel punto tu non sei più parte di quella famiglia.
Cioè, certo.
Se con te sono tutti freddi, gelidi, e l'unico che ti lega a questa famiglia è la persona che è più fredda di tutti con te, i bambini sono bambini, lei si trova veramente da sola.
E avete memoria del discorso che le fa Filippo, che la raggiunge in camera?
Sì.
Che è stato anche quello, mamma mia, cioè un pezzo di teatro.
Dicelo.
Eh sì, perché praticamente lei si sente simile a lui, dice tu mi puoi capire perché anche tu sei l'unico esterno, e lui dice io ti posso capire ma fino a un certo punto, perché tu come se le dice se stai forzando troppo la mano, devi a un certo punto piegarti, quella famosa cosa che dicono spesso, no, nella famiglia reale, non vi preoccupate, prima o poi si piega come ha fatto Filippo,
o
Filippo
come dice
si è piegato,
Margaret, si spezza.
Oppure si spezza, esatto. E Diana si è spezzata a un certo punto.
Sì, Diana si è spezzata, vabbè, questo è storia, nella fiction fanno vedere appunto lei che non aveva voglia di scendere a questa festa, in realtà poi scende e mi ricordo che nel discorso che fa Filippo a Diana le dice appunto siamo tutti parte di un, siamo tutti strumenti di un'orchestra, ma l'unica che conta veramente è
la Queen.
È la Queen.
La Queen.
Pazzesco. Quindi non ci resta che aspettare la quinta stagione, ragazzi.
Io non so se ce la faccio.
Non so come sarà.
Come facciamo?
Non so come sarà.
Riprenderà. E facciamo un modo, ce l'abbiamo, perché Elisabetta c'ha un gossip pazzesco, ragazzi.
Dillo.
No, più che un gossip, vabbè, il fatto che noi non ci fermiamo qui. Adesso continueremo a parlare della quarta stagione, perché abbiamo invitato la giornalista Marina Minelli, la più grande esperta di famiglie reali, ma che ha una passione per la famiglia reale inglese. Se siete anche voi appassionati del genere, non potete non seguirla. E le ho chiesto sfacciatamente se avrebbe avuto piacere a partecipare a una puntata, e ha accettato. Tra l'altro è stato carino, perché lei stava facendo un sondaggio, perché nel 2016 c'è stata una mostra a Buckingham Palace, dove venivano esposti per i 90 anni di Elisabetta i suoi abiti, e io a quella mostra ci sono andata, certo. E anche Marina, e appunto c'era questa particolarità dell'abito da sposa di Elisabetta, di cui appunto la giornalista stava parlando nel suo Instagram. E questo abito era particolare, perché invece di essere indossato da un manichino come tutti gli altri abiti, era sdraiato, ok, per terra. Io ho una foto, e lei chiedeva appunto: ma sono l'unica che si ricorda che l'abito era sdraiato? Perché lei se lo ricordava, e aveva anche lei la foto, perché pare che poi l'avessero cambiato. Io prontamente le ho risposto, e allora a quel punto mi sono fatta coraggio e le ho detto: dai, possiamo intervistarla. E ha detto di sì.
Sei un mito, la prossima puntata, sei la nostra queen, brava Elisabetta.
La facciamo tutta questa su volta. Di lei, quindi preparate le domande, perché lei sa tutto, tutti i nostri dubbi, quelle cose che abbiamo detto chissà, ma boh, forse, a lei le possiamo chiedere, perché lo sa. E niente, sarà
ti
nostra
ospite. Ti aspettiamo noi la settimana prossima.
Settimana prossima, martedì. Pronte. L'1 di dicembre, primo dicembre,
vi facciamo questo regalone, ragazzi.
Sì, e ce lo facciamo anche noi.
Ce lo facciamo,
non vedo l'ora di parlarne.
Anche io, guarda, sono emozionatissima. E lo diciamo anche che molto probabilmente saremo live.
Sì, molto probabilmente saremo live. Questo appunto ditemelo voi, però sì, io faccio in modo di.
Vi diamo conferma, yes, ragazzi.
Vi diamo conferma, stay ma in tuned. Caso mi raccomando, stay tuned, perché
se
ci sarà possibilità
se siamo
di
live,
scrivere.
Esatto, scriveteci le domande, esatto. Perché questa è un'occasione da non perdere. Bene, e su questa abbiamo chiuso.
E chiudiamo. Ciao allora. Ragazzi, ciao, grazie.
Ciao.
Io vi lascio questa. Non poteva essere altrimenti.
La cantiamo, Elisabetta?
Questa meglio di no.